File numero 3, pagina 13. Terzo. Raramente la morte fa notizia. Parlavamo, in un gruppetto di amici, di quello che è successo alla Messerschmitt e del fatto che è soltanto in questi casi che la morte qui fa notizia. Quando Basilio si è quasi arrabbiato con me. Per un fatto, altrettanto grave, accaduto proprio nel nostro comando. Come? Non lo sapevi? No, non lo sapevo, perché il capannone del Kabelzerlegung è vasto e profondo. I prigionieri che vi lavorano sono più di 600 e quello che avviene da una sua parte non sempre arriva da un'altra. E poi deve essere già da un po' che è successo e io forse in quelle ore ero stato mandato a disfare all'aperto, nel gelo, la mia parte di cavi di piombo foderati di lamiera. Oppure è stato quella volta che Martin Köckler mi ha trattenuto in baracca per tutto il giorno perché avampavo di febbre e poi non si è ricordato di averlo deciso lui e ha mulinato a lungo lo stafile. Soltanto adesso, poiché parlavamo del giovane impiccato, Basilio si è ricordato di quest'altro, di uno cioè che è morto davanti ai suoi occhi e non per la fame, il lavoro disumano o il freddo. Freddo che qui, in Baviera, come dicono gli stessi tedeschi, è più forte che in qualsiasi altra regione della Germania, perché il vento che viene dal nord, ed è già freddissimo, batte contro la barriera delle Alpi e rimbalza all'indietro, trasportando altro gelo. Ma quanti sono, intanto, coloro che muoiono nei più diversi modi, all'interno delle baracche o nel lazzaretto, che loro chiamano Revier, oppure fuori, nelle tantissime officine intorno al Lager o più lontano, negli innumerevoli Außenkommandos di Dachau? Di questi noi non sappiamo niente, se non che muoiono, come moriremo noi, per quelle stesse cose o per le stafilate dei Capo e degli SS che l'hanno presto vinta sui nostri corpi stremati. Quasi ogni giorno gruppi foltissimi di uomini pallidi e sfiniti lasciano questo recinto e vengono spediti in transport verso destinazioni sconosciute. Sono pochissimi quelli che ne tornano e ci parlano delle officine, per lo più belliche, nelle quali hanno dovuto lavorare in pesantissimi turni e nutriti a bastonate e brodaglie, dei canali che hanno dovuto approfondire con l'acqua e il fango fino alla cintola, delle strade e massicciate ferroviarie che hanno costruito o riattato, degli acquitrini che hanno prosciugato, delle macerie pericolanti che hanno sgomberato, delle bombe inesplose che hanno disotterrato, trasportato a braccia e fatte brillare lontano, delle gallerie che hanno scavato a colpi di mazza e di piccone, sotto uno stillicidio continuo, e un gelo mortale nelle viscere delle montagne e che devono servire, servono già, per allogarvi fabbriche e depositi d'armi e di viveri, in attesa dell'arma misteriosa e decisiva della quale anche qui si vocifera, ma alla quale nessuno di noi vuole credere. È di tutte le loro sofferenze che ci parlano, dei morti no, o dicono soltanto che sono stati tanti, tantissimi. Morti che però tornano, qui, dentro le fradicie casse di legno lurido e spaccato, da recuperare per il viaggio successivo, i piedi dell'uno sulla faccia e sugli occhi, che nessuno ha provveduto a chiudere, dell'altro. Qui, perché nei campi esterni i forni non ci sono, e allora è nel Musterlager, nel Lager campione e primogenito, servito da modello per tutti gli altri, che devono riportarli. Più giovane persino di quello della Messerschmitt, il ragazzo del Kabel, era arrivato qui dall'Außenlager di Kaufering. Aveva cioè l'età che più o meno abbiamo noi tutti. Di uomini di una certa età ce ne sono pochi, e di vecchi praticamente nessuno, perché, anche se riescono a superare il viaggio, scompaiono presto. Nessuno lo sa con certezza, ma pare che sia stato un polacco, un uomo rozzo e semi-analfabeta, a denunciare il ragazzo del Kabel, e che l'abbia fatto soltanto perché russo, ce ne sono moltissimi qui, e soprattutto ucraini, o perché aveva tutta l'aria di essere un signorino, ma perché, in più, gli era venuto il sospetto che fosse ebreo. Tre condizioni che, sommandosi, rendevano l'esile giovinetto del tutto insopportabile agli occhi di un miserabile dall'angusto cervello imbottito di antichi e ben fomentati pregiudizi. Qualcuno l'ha visto, quello, andare a confabulare con il capo del Kabel, con Hans Deutsch, cioè, e non con Don Carol, segretario del comando e suo connazionale, intuendo che Don Carol avrebbe certamente fatto tutto il possibile per dissuaderlo. È stato dopo quel parlottio che Deutsch è corso dagli SS della sorveglianza di reparto e sono poi arrivati dalla Kommandantur due giovani ufficiali. L'intera zona in fondo al capannone è stata isolata. Tutti gli addetti, nessuno escluso, si sono dovuti spogliare per essere esaminati, scrupolosamente con l'aiuto di una bacchetta, così come in baracca fanno con tutti noi quelli del controllo dei pidocchi. Era vero. Nel gruppo di coloro che lavoravano in fondo al capannone c'era un circonciso. Allora su quell'unico, in quanto ebreo, ma anche perché gli era riuscito di sfuggire al controllo a vista effettuato su tutti i nuovi arrivati e aveva per di più commesso l'imperdonabile crimine di inventarsi un nome e un cognome insospettabili, i due ufficialetti si sono scatenati. Calci, pugni, nerbate a non finire e poi, dopo che fu caduto, sopra insieme a pestarlo con gli stivali fino all'ultimo rantolo, perché era ebreo, ma aveva ugualmente sperato di non farsi scoprire, di riuscire a sopravvivere. E quella è stata una delle poche morti che hanno fatto notizia, per alcuni minuti e soltanto all'interno di una ristretta zona del Kabel. Per questo non ne avevo saputo niente e non ero stato il solo. Pagina 15.